per dare pubblicità a quello che noi intendiamo fare in questa occasione, io vorrei ringraziare in maniera particolare le persone che sono venute anche se non parlano, cioè perché di solito in questi eventi avere delle persone importanti come le persone che ho di fronte, che adesso nominerò, che vengono proprio per il piacere di ascoltare e di vedere che cosa si può fare insieme, a prescindere, no, dal ruolo specifico che possono avere all'interno di un evento che poi ha i suoi tempi, perché come vi ho detto saremo insieme solamente un'ora. Vorrei ringraziare appunto il comitato scientifico dell'Associazione Tremori, e qui è presente Alfredo Berardelli, il professor Alfredo Berardelli, è presente il professor Matteo Bologna, è presente Antonio Suppa, oltre ai relatori che sono qui. Non so se mi sono dimenticata qualcuno del comitato scientifico così come le aziende che ci stanno sostenendo, vediamo se me le ricordo tutte, sono anche qui, che sono Insitec, Fora, Jets Pharmaceutical, Promedica, AstraZeneca, che in fondo questo è quello che noi presenteremo, il lavoro di un'associazione che è appena nata, perché ha in realtà meno di un anno di vita. Avere raccolto così tanta fiducia da parte non solo delle altre associazioni, non solo da parte del mondo clinico, perché io ricorderò sempre la prima volta che venimmo a trovare il presidente Zaffini, lui ci disse: sì sì, voi avete ragione a battervi per queste cose, ma se non avete una sostanza di un supporto clinico che vi permetta di far capire quant'è importante il tema di cui parlate, rischiate di finirla qui, diciamo, di non avere poi la voce, no, per intervenire. E quindi noi, appena è nata l'associazione, ci siamo dotati di un comitato scientifico che è molto ampio e molto collaborativo, per questo li volevo ringraziare, assieme alle associazioni. Allora, io sono riuscita a tenere un po' il tempo per aspettare l'ingresso del presidente Zaffini. Ho detto due cose.
Buonasera.
Prego. Eccoci. No, io ho solamente introdotto, ho detto che cosa c'era in cartellina, salutato alcuni degli ospiti che sono presenti, perché il mio compito è solo quello di presiedere, quindi di dare la parola alle persone che interverranno. Allora, noi abbiamo, prima di tutto la volevamo ringraziare veramente tanto, perché dalla prima volta che ci incontrammo, per meno di qualche mese fa in realtà, non è nemmeno tanto,
giugno,
siamo in fondo arrivati a novembre, e non solo si è rafforzata questa piccola associazione che era appena nata, ma insomma ha fatto anche parecchia strada, ma per fare questa strada, aver raccolto la fiducia del Presidente della Commissione Sanità per noi è stato fondamentale, perché volevamo capire se era una cosa che lasciava un po' il tempo che trozzo, così insomma, che non era, diciamo, importante, invece abbiamo visto come avesse poi un ascolto importante. Per questo motivo poi la vogliamo ringraziare, perché ci ha permesso insomma di organizzare questo evento qui. E io vorrei, prima di dare la parola a lei, perché noi abbiamo previsto questo tipo di scaletta, per cui io sono moderatore, poi ci sono due introduzioni, una da parte sua e una da parte di Luca Savarese, che è il presidente dell'associazione, e poi una serie di interventi. Quindi io ringraziarla volevo appunto far sapere soprattutto al pubblico che sta qui con noi chi parlerà. Allora, come dicevo, introdurrà il senatore Francesco Zaffini, Luca Savarese, che è presidente dell'associazione Tremori ETS, interverranno Alessandro Tessitore, che è professore ordinario di neurologia, responsabile dell'unità disturbi del movimento dell'Università della Campania Vanvitelli, Patrizia Sucapane, medico specialista in neurologia dell'ASL prima di L'Aquila, Riccardo Ricciuti, direttore della UOC di neurochirurgia dell'azienda ospedaliera di Viterbo, Ugo Trama, che si collega con noi, che è il dirigente del servizio farmaceutico della Regione Campania. Abbiamo con noi, e noi siamo molto contenti di averlo con noi, il direttore generale Achille Iachino, che è il direttore della Direzione Generale Dispositivi Medici e Servizio Farmaceutico del Ministero della Salute, che si è messo giù in fondo, ma insomma ha anche un ruolo abbastanza importante sul tema di cui noi dobbiamo parlare. Io quindi non perderei altro tempo e darei subito la parola al senatore Zaffini.
Non so se vado là o sto qui. Va bene, sto qui insieme a voi.
Grazie.
Intanto, ovviamente, è una sensibilità quella che manifestiamo nel dare il supporto necessario alle associazioni, in alcuni casi, ovviamente, non è che lo facciamo sempre, e lo facciamo in generale, perché farlo sempre sarebbe stato un dovere, semplicemente l'espletamento di un dovere o una formula o un atteggiamento. In alcuni casi invece, come io faccio, come con il nostro ufficio, con la commissione facciamo, è quello di tentare di dare risposte laddove le problematiche che vengono evidenziate incidono su un pezzo di popolazione in modo rilevante, in modo particolarmente impattante sulla vita quotidiana e sugli aspetti in generale di bisogno di salute e di necessità di risposta da parte delle istituzioni, da parte dello Stato. Sicuramente da prestare attenzione da parte della Commissione è un primo passo, è un modo per iniziare un percorso insieme, un percorso che necessariamente ci deve vedere, che agevoliamo questo tipo di interesse da parte delle associazioni, che quasi sempre sono associazioni dei pazienti, agganciandole, e questo è molto importante con le società scientifiche, perché le due aggregazioni devono marciare di pari passo per avere un grip importante sulla produzione normativa e legislativa. Quindi lo dico a beneficio di chi appunto ha avviato un'attività associazionistica da poco. Molto importante il supporto con le società scientifiche. Dopodiché l'altro pezzo importante è la presenza del Ministero. Io oggi vedo il dottor Iachino presente, è molto importante, alla sua direzione afferiscono parecchio, afferisce molto di cui l'associazione ha bisogno. Non a caso, per esempio, proprio sulla circostanza del tremore parkinsoniano e non solo parkinsoniano, ultimamente ci siamo confrontati proprio per valutare l'effettività di un device, di un'apparecchiatura ci manifestava appunto, chi la presentava manifestava la sua grande efficacia nella soluzione del tremore, che non è proprio il sintomo principale del Parkinson, ma sicuramente, e ancora lo è, ancora maggiormente lo è, il tremore essenziale. Sicuramente ha un impatto sulla vita quotidiana, sulla socialità e anche sull'equilibrio, alla fine psicologico, del soggetto, che ci deve catturare appunto l'attenzione anche dal punto di vista normativo e legislativo. A tutto questo diamo tutta la sensibilità e tutta la disponibilità del caso. Voi aiutateci ad andare a bersaglio. Ovviamente consapevoli che i bisogni di cura e di presa in carico sono, rispetto alla situazione che ci è stata consegnata, sono veramente esorbitanti, e le patologie interessate a questo riguardo sono veramente tantissime, e quindi ecco, consapevolezza che iniziamo insieme un percorso proponendoci magari obiettivi raggiungibili sui quali insieme potremo lavorare. C'è qui anche il collega, il senatore Liris, molto attento. Lui è in commissione bilancio per necessità, ma se non fosse stato lì sarebbe stato in decima con me, essendo un medico, Però ecco, diciamo che lui ci sarà molto utile in commissione bilancio, perché tutti quanti noi facciamo i conti con la coperta, famosa coperta, insomma, che qualche volta non arriva a coprire testa e piedi. Grazie e buon lavoro.
Grazie mille ancora una volta, la volevo rassicurare che dopo che facemmo il primo incontro con lei ci siamo dotati di un comitato scientifico.
Bravissimo.
Dove sono i più grandi luminari, lo dico in senso buono, non è una battuta, che, da neurologi, neurochirurghi, radiologi che si occupano di questa patologia, quindi il consiglio l'abbiamo seguito proprio alla lettera. Io darei la parola a Luca Savarese. Luca Savarese è il presidente dell'associazione e anche la persona che ha ideato tutto ciò, perché l'associazione è nata un po' su sua iniziativa, poi tutti noi ci siamo aggregati. Quindi prego Luca.
Buonasera a tutti. Io farò un discorso ideologico, perché vedo che ci sono dei professori di scienza e delle autorità, e forse questo era l'unico tassello che mi potevo permettere di aggiungere, e quindi lo leggerò. Allora, diciamo che l'idea è, adesso prima vi leggo, l'idea è calarci un attimo nel tremore essenziale dal punto di vista, diciamo, più che dell'ambizione egoistica, un po' dell'ambizione legata al senso di giustizia, diciamo. Quindi mi piacerebbe potessimo calarci un attimo su una cosa semplice, una cosa fondamentale: la pace. Questo è un discorso che si può fare in più ambiti, ma anche in questo ambito conta. La pace è difficilmente descrivibile, ma chiaramente identificabile. Tutti sappiamo cosa vuol dire, proprio tutti. Quello che non è chiaro è il livello minimo di cui abbiamo bisogno, accettabile o non accettabile, o almeno non è chiaro finché non viene a mancare. Vi riuscireste a immaginare una vita priva di calma, una vita in cui nulla è fermo, nulla è in pace, in cui mangiare, scrivere, guidare, leggere, vestirsi e parlare al telefono è una lotta continua, una pace rubata dalla malattia, che si ruba la serenità dei nostri gesti familiari, che si ruba la capacità di lavorare, che si ruba le nostre interazioni sociali e i nostri anni di pensione. È una guerra muta, fatta di un esercito di 370.000 uomini e donne. Un'enorme piazza di mani nascoste, perché i malati di tremore essenziale non alzano il braccio, si nascondono. Ultimamente lo chiamo il tremore invisibile, infatti è un tremore protetto da quelli che lo portano con sé, e spesso si rassegnano davanti alla frase: si abitui serenamente a vivere con il suo tremore. Ma serenamente come? Se le cure esistono, se c'è un manipolo di grandi studiosi, e oggi ce ne sono alcuni presenti, che non si è arreso mai, esistono tecnologie grandemente rodate, mi abituo a cosa? Rinunciare a un diritto? Bisogna trovare la giusta leva. Spendere una parola, una di queste molto forte, nasce dalle persone sedute in questa stanza. Dare una regola, e la regola è: esiste il diritto di non tremare. Molto semplice. Serve conoscenza, un'opera di informazione civile. Questo fondamentale ingranaggio sociale oggi può incominciare il suo lavoro di rivoluzione. Lavoriamo al primo ostacolo, cioè l'ignoranza, poi ci occuperemo del resto. Il diritto di non tremare è il diritto a un momento di pace. E a proposito di regole, noi ce ne siamo date 5. Per non imporre, ma per poter dare un esempio insieme ai nostri amici delle associazioni del Focus Group, e le regole sono queste: informare. Realizzare un'opera di sensibilizzazione per diffondere informazione e consapevolezza presso le istituzioni nazionali e la pubblica opinione su questo specifico disturbo neurologico. Tutelare, difendere e ascoltare le persone affette da tremore essenziale e le loro famiglie, dando voce alle loro esperienze di convivenza con questo disturbo, ma è più vergogna, pregiudizio e stigma che la porta a rinunciare al diritto costituzionale e alla salute di fronte a un'opinione pubblica che li scarta o li esclude. Far collaborare, stimolare il lavoro congiunto di medici, pazienti, esperti di management sanitario e persone impegnate nel mondo dell'advocacy e della cittadinanza, per diffondere la migliore ed accurata conoscenza scientifica sul disturbo del tremore essenziale e sulle sue cure per contrastarlo. Garantire, promuovere l'accesso alle cure oggi disponibili per alleviare il dolore e il disagio a tutta la vasta platea di pazienti affetti da tremore essenziale e da altro tipo di tremore. Oggi, grazie alla costante innovazione, sono disponibili medicine, tecnologie e sistemi terapeutici di assoluta avanguardia ed efficacia. Favorire la ricerca e la fruibilità delle cure disponibili in modo diffuso e capillare su tutto il territorio nazionale. Oggi sono troppi pochi nel nostro paese i centri specializzati sul tremore. È indispensabile creare un centro tremori per ogni regione d'Italia. Costruire, compiere azioni atte a trovare soluzioni, rimuovere ostacoli e costruire servizi di sostegno e cura per le persone, tramite la collaborazione tra il mondo associativo del non profit, istituzioni, aziende private e professionisti, per investire nella cura del tremore mediante strade innovative di accesso alle cure. Grazie.
Grazie Luca. Luca ha anche riassunto con delle parole anche molto sentite, come avete potuto ascoltare, i contenuti del manifesto. Alcuni dei rappresentanti delle associazioni li vedo qui, via via li nominerò, che hanno sottoscritto questo manifesto. Io adesso continuerei con la nostra scaletta, dato che abbiamo creato il contesto, diciamo, in cui si colloca questa iniziativa. Darei la parola ad Alessandro Tessitore, neurologo, professore, Vanvitelli.
Grazie, grazie mille Teresa, grazie a Luca, grazie all'associazione per l'invito a prendere parte al comitato scientifico di questa neonata associazione. Anche se in sala vedo volti molto familiari con cui abbiamo già condiviso diverse battaglie grazie alla collaborazione attiva con la società scientifica, la fondazione LIMPE, che per la lotta alla malattia di Parkinson e ai disordini del movimento in generale. E in sala, come ha detto Teresa, c'è uno dei past president e fondatori della fondazione LIMPE, quale è il professor Berardelli. A me è stato chiesto una cosa molto semplice in ambito accademico, un po' più difficile in un contesto di una conferenza stampa, cioè spiegare il problema di cui stiamo parlando per evitare di creare confusione. Creare confusione che è già molto purtroppo diffusa negli stessi pazienti, che molto spesso si rivolgono ai centri. Una precisazione rispetto a quello che ha detto Luca è che, grazie all'impegno appunto della Fondazione LIMPE per la lotta alla malattia di Parkinson, è oggi possibile riconoscere in tutta Italia un elenco di centri specializzati. Il problema, come diceva Luca, è consentire a questi centri di avere accessibilità a tutte le cure da poter offrire al paziente, che non siano invece solo delle realtà sparse in tutto il territorio nazionale, che spesso costringono il nostro paziente a una migrazione sanitaria che nel 2023 non penso sia più concepibile. Il tremore è un movimento involontario, tutti abbiamo avuto un'esperienza di tremore nella vita. È un movimento ritmico, oscillatorio, che può colpire qualsiasi parte del nostro corpo. Il tremore non è sempre solo patologia, il tremore è anche un tremore, vado io avanti con le slide, così ti ringrazio. Il tremore non è sempre patologico, esiste il fisiologico tremore accentuato, cioè quel tremore che abbiamo tutti quanti noi avuto esperienza durante una condizione di stress, di preoccupazione, di ansia, e quello rientra in un tremore fisiologico, ma il tremore può essere espressione di una patologia, ma è importante capire di quale patologia stiamo parlando e di che tipo di tremore, perché il tremore ha una grossa, enorme distinzione tra un tremore che compare quando si è fermi, a riposo, e un tremore che invece compare quando stiamo per muovere o ci stiamo accingendo a muovere, a fare un movimento, e quindi il tremore d'azione. Vedete che il tremore d'azione riconosce ancora dei sottotipi, che sono il tremore tipico del paziente che arriva da noi e che, di cui voi avete esperienza, voi pazienti, del tremore della tazzina, cioè ho difficoltà nel mantenere ferma la mano durante l'esecuzione di un movimento comune della mia vita quotidiana. Ma può essere anche un tremore isolato solo nel mantenimento di una posizione, di una postura, o può essere un tremore definito isometrico, quando è un tremore non legato al movimento, ma legato all'utilizzo e al mantenimento di una posizione fissa, volendo portare un oggetto particolarmente pesante o che evoca un tremore. Questo è il tremore isometrico. Perché è importante questa definizione che ho voluto? Perché si discosta enormemente dal tremore a riposo, che è un tremore che invece, come vedete nella slide alla vostra sinistra, è un tremore che compare ad arto fermo e che compare quindi quando il paziente è completamente in uno stato non di azione. Oggi parliamo di un tremore in particolare, che è il tremore essenziale. Perché quella caratteristica? Perché il tremore essenziale è un tremore d'azione, cioè un tremore che compare durante l'esecuzione di un movimento, deve interessare per la definizione, è un tremore bilaterale agli arti superiori, può interessare ma non per forza diffondersi ad altri distretti quali la testa o gli arti inferiori o la voce. Prima era in sala, ora non la vedo più, una paziente che aveva per esempio un tremore isolato della testa, che oggi non viene riconosciuto come tremore essenziale puro, perché il tremore essenziale interessa bilateralmente gli arti superiori. E come vedete dal video che prima è scorso, può interessare l'età giovanile o l'età più adulta, o l'età anziana, perché è un tremore che tipicamente ha un esordio tra i 30, i 35 e i 45 anni, ma è progressivamente evolutivo nel corso degli anni, può avere una massima penetranza, penetranza vuol dire una massima età in cui può manifestarsi intorno ai 60 anni, ed è il tremore più frequente, ed è il tremore e il disordine del movimento più frequente, che caratterizza e colpisce circa l'1% della popolazione mondiale. Certo, va declinato in un tremore a varia disabilità, non tutti i tremori essenziali sono fortemente invalidanti, ma possono prevedere un'evoluzione verso la disabilità, ed è giusto quindi riconoscerlo, fare diagnosi, sapere che vi è una predisposizione familiare in moltissimi di questi pazienti, circa il 75% dei pazienti hanno un familiare affetto dallo stesso disturbo, ma in un'epoca dove la genetica e le indagini genetiche sono sicuramente molto avanzate, ancora non si è identificata la causa specifica del tremore, né identificato il singolo gene che ne è responsabile. Probabilmente non parliamo di un singolo gene, parliamo di una architettura genetica di profilo, cioè che rende quel paziente particolarmente suscettibile a sviluppare il tremore, ma le cause che facciano in modo che questo tremore si manifesti non sono ancora note. Esiste un trattamento? Sì, esiste un trattamento farmacologico. In medicina noi ci basiamo sull'evidenza scientifica, e la prima cosa da dire è che il trattamento farmacologico è un trattamento farmacologico che è mutuato da altri campi. Cioè non esiste un farmaco che è stato studiato elettivamente per il tremore essenziale, ma sono farmaci che noi in neurologia definiamo riposizionati, cioè si applicano e agiscono in un campo e vengono riposizionati per utilizzo in altri settori. L'esempio più tipico è il tremore essenziale, dove vedete che i farmaci classificati come evidenza A, cioè quella che hanno un'evidenza scientifica molto elevata, sono un beta bloccante che si utilizza in cardiologia e un antiepilettico di vecchissima generazione. Due farmaci ampiamente utilizzati nei nostri centri che non hanno tuttavia un disegno sperimentale o un'evidenza scientifica nata sul disegno rispetto al tremore essenziale, ma sono stati sperimentati, a volte anche casualmente si è riscontrato l'efficacia di questi farmaci. Esistono poi dei farmaci meno efficaci, che sono i farmaci con categoria B, non sono farmaci di serie B, ma sono farmaci la cui evidenza è più debole, come addirittura un'evidenza da serie C, permettetemi il paragone, lo hanno altri farmaci, ma come vedete sono trattamenti farmacologici che noi tutti utilizziamo, come anche la tossina botulinica, che viene utilizzata presso centri, quei centri specializzati di cui vi ho parlato prima e che sono stati mappati dalla Fondazione Limpe sul territorio nazionale e che possono prevedere in maniera aspecifica l'inibizione o il blocco attraverso la tossina di una alterata sincronizzazione dei muscoli dell'arto, che tendono quindi a determinare un discreto controllo del disturbo. Capirete che non tutti i pazienti sono candidabili a queste terapie e non in tutti i pazienti è facile avere una efficacia. Questo infatti è la percentuale più evidente del problema, ovvero la percentuale di pazienti che rispondono a queste terapie, e vedete che il 50% dei pazienti, un paziente su due, la terapia che vi ho appena dimostrato non sono efficaci, anche per un importante problema, cioè l'alto tasso di effetti collaterali che questi farmaci possono provocare, soprattutto in una popolazione più anziana. Ed effettivamente quindi quando poter considerare altre strategie terapeutiche? Quando nel corso degli anni questi farmaci che vi ho presentato diventano meno efficaci, quando purtroppo per la presenza di effetti collaterali non possiamo prescrivere quel determinato farmaco, che magari potrebbe essere, e parliamo di pochi farmaci che hanno delle indicazioni e delle controindicazioni abbastanza rilevanti. O quando, anche quando riesci a prescrivere quel farmaco, il paziente ti segnala durante le visite di routine la comparsa di alcuni effetti collaterali e quindi tu non riesci a raggiungere un dosaggio di quel farmaco efficace per poter trarne realmente beneficio. Ripeto, tutto si basa su una medicina di precisione. Il singolo paziente va diagnosticato, il livello di disabilità va graduato e dovremmo essere in grado di poter offrire a un paziente su tutto il territorio nazionale la giusta terapia per quel tipo di disabilità. Infine, un breve cenno alla ricerca: esistono dei farmaci in sperimentazione, questo è solo un elenco che per voi e per noi sono delle sigle, ma che fanno sperare che in un prossimo futuro dei farmaci che sono stati ideati e studiati esclusivamente per il tremore essenziale possano effettivamente poter essere utilizzati per i pazienti affetti da questo disturbo del movimento, che rappresenta il disturbo più frequente. Lo diceva Luca prima, non esiste uno studio epidemiologico italiano che andrebbe sicuramente condotto, ma parliamo di centinaia di migliaia di pazienti che sono affetti da questo disturbo, che non è meno importante di altri disturbi del tremore che hanno avuto la loro rilevanza e che hanno visto le associazioni che sono qui presenti combattere insieme alle società scientifiche per vedere riconosciuto il diritto alla cura. e con questo vi ringrazio, spero di non avervi rubato.
Ringrazio tantissimo e andiamo di seguito perché il tempo ci massacra.
C'è il tiranno.
Patrizia Sucapane, che è un neurologo, ha un'esperienza diretta molto forte. Prima c'era Ricciuti, Riccardo Ricciuti, va bene, anche se nell'elenco c'era prima la Sucapane, però va benissimo. No. Se ha la Sucapane va bene.
Sì, va bene, okay. Perché c'è un ordine degli interventi.
No, io stavo solo seguendo Riccardo Ricciuti, che appunto è neurochirurgo, quindi è uno degli aspetti importanti del tremore essenziale che lo riguarda, è un lavoro multidisciplinare per sua natura, la possibilità di accedere alle cure da parte dei pazienti. Do la parola a lui, azienda ospedaliera di Viterbo, penso che è una persona che fin dall'inizio noi ci siamo conosciuti in occasione della stesura del PDTA sul Parkinson, che poi è rimasto lì nel Lazio, speriamo un giorno o l'altro venga ripreso. E qui c'è Valeria Germini, che sa benissimo, no, quanto sarebbe importante come rappresentante dei pazienti. Do la parola a lui per questo altro fronte, che è quello del trattamento nell'ambito della neurochirurgia.
Grazie dottoressa Pietrangolini, innanzitutto grazie, buonasera a tutti e grazie al senatore Zaffini per l'invito e all'associazione Tremori per il coinvolgimento. Io sono il dottor Ricciuti, faccio il neurochirurgo, attualmente sono responsabile della sezione di neurochirurgia funzionale della Società Italiana di Neurochirurgia, che è un aspetto, è una parte della neurochirurgia che si occupa anche di disturbi del movimento. Possiamo andare avanti, io non ho nulla.
Eccolo qua, eccolo qua. Il verde in alto.
Come ha detto giustamente il professor Tessitore, parliamo di una malattia molto frequente anche al di sopra dei 65-70 anni, e chiaramente che ha diverse sfaccettature. Alcune percentuali abbastanza importanti condizionano dei disturbi della qualità della vita in maniera evidente, e quindi tecnologie invasive, io sono neurochirurgo, sono qui per questo, vanno a volte prese in considerazione in questi pazienti. Questo signore si chiama Luis Benavid, ha introdotto la stimolazione cerebrale profonda, parte insomma poi il tremore essenziale, la distonia, è una malattia del movimento e l'ha introdotta negli anni 90. Da lì, cos'è la stimolazione cerebrale profonda? Molti di voi lo sanno chiaramente, ma velocemente si tratta di posizionare degli elettrodi piccolissimi di dimensioni di un millimetro all'interno dei nuclei del cervello. E si è fatta molto, molto strada di questi elettrodi, perché questi elettrodi chiaramente attualmente sono molto molto sofisticati. Possiamo aprire il primo video, per favore, e queste sono le tecniche di stimolazione cerebrale profonda che oggi facciamo nei pazienti con tremore essenziale, ma di più nei pazienti con malattia di Parkinson. Quelle lineette lì non sono altro che indici della nostra attività neuronale. La seconda, per favore. E una volta che posizioniamo gli elettrodi nei nuclei in cui noi vogliamo appunto introdurli, valutiamo il paziente prima il tremore e poi accendiamo l'elettrodo per vedere dal vivo, nell'immediatezza dell'intervento, vedete il neurologo a sinistra, il paziente al centro, chiaramente protagonista, perché è sveglio, facciamo interventi in awake e poi quando stimoliamo diciamo, vediamo l'effetto immediato. Andiamo avanti anche le altre due velocemente e poi chiaramente anche l'ultima, chiaramente stimoliamo il paziente e vediamo appunto se compaiono degli effetti collaterali. Quella corona intorno al paziente è una particolare TAC, non è proprio una TAC, è una particolare TAC che ci aiuta a valutare il posizionamento degli elettrodi, ma che ci consente, come in alcuni centri in Italia tu hai un collega del Gemelli che utilizza la nostra stessa tecnica, di posizionare gli elettrodi senza mettere né caschi stereotassici né viti, vitine che diciamo comunque possono dare fastidio al paziente. Quindi a testa libera, andiamo avanti per favore, io vorrei essere veloce.
Quanto dura?
L'intervento?
No, il trattamento. Quanto regge?
Io ho il primo intervento che ho fatto nel 99, e sugli aspetti motori regge sempre, sugli aspetti motori, significa tremore, rigidità e bradicinesia, cioè rallentamento del movimento. Poi purtroppo spesso, qui ho dei maestri come il professor Bellaminelli, quindi ho dei maestri, purtroppo per esempio nel Parkinson la malattia va avanti, ci sono altri sintomi, ma per il tremore essenziale è un'altra malattia e quindi dura sempre, quindi, o nella distonia dura sempre, sono altre malattie. E può accendere questo video per favore? Gli elettrodi ci parlano perché la tecnologia va molto avanti, vedete tutte quelle onde? Noi stiamo stimolando il paziente, aumentiamo l'intensità di stimolo e quando aumentiamo l'intensità di stimolo quelle onde gli scompaiono, che significa che quelle erano onde di patologia, di malattia. E quindi questi elettrodi ci parlano, andiamo avanti per favore, cioè ci dicono come sono, com'è la malattia nel paziente. A sinistra vediamo quell'onda lì che è un'onda patologica e quindi blocca il paziente, vedete il paziente, qui è il cronico in un paziente che già ha messo gli elettrodi e invece dall'altra parte l'onda non c'è, il paziente cammina. E questi elettrodi consentiranno quello che già si sta sperimentando, una parola non giusta, quello che si sta già facendo in Giappone, e c'è uno studio che porterà i risultati il prossimo anno, e, ci porteranno a una terapia adattativa, cioè lo stimolatore parte quando esiste il blocco, quando ci fanno vedere quelle onde lì. Questo che significa? Che comunque ci consente anche un risparmio di batterie e una stimolazione centrata sul problema attuale. Possiamo andare avanti? Per favore, e questi chiaramente sono degli esempi in pazienti con tremore essenziale prima e dopo l'intervento, prima e dopo l'intervento. Andiamo avanti, non voglio, il tremore, facciamo vedere intanto il video per favore, il tremore non è chiaramente solo da Parkinson, non è solo da tremore essenziale, i tremori sono tanti, per questo è necessario, come ha detto la dottoressa Petrangolini, lavorare in equip, lavorare in team, lavorare in squadra. Questa è una signora poverina che aveva avuto un tremore da ictus per un microsanguinamento nel mesencefalo, che è una parte profonda del nostro cervello. E non abbiamo stimolato un nucleo, ma abbiamo stimolato dei fasci. E quindi questo chiaramente, dopo esserci consultati e questi sono il risultato post-operatorio abbastanza immediato, e con i neurologi, cioè sono indicazioni che vanno chiaramente concertate con tutto i medici, i collaboratori riguardo attorno al paziente. Abbiamo pubblicato questo caso che è abbastanza poco frequente, e poi questo a un anno il tremore è ancora, diciamo, la qualità della vita della signora, che non aveva solo il tremore, aveva anche altri problemi, comunque sul tremore è migliorato tantissimo. Andiamo avanti per favore, abbiamo altre possibilità oggi, soprattutto per quanto riguarda il tremore essenziale. Sul tremore essenziale questa è un'innovazione, ha una storia molto lunga, però l'applicazione per i disturbi del movimento non è molto, molto lontana. E in questo si chiama MRIGFUS, sono degli ultrasuoni, sono 1047 collimatori che creano una lesione, lo vedete sulla risonanza a destra, per gli esperti è facilissimo, ma c'è un pallino chiaramente bianco che è una lesione, quindi a mio parere non è corretto parlare di mini invasività, è mini invasivo perché non facciamo buchi sul cranio, giusto per spiegarci, ma creiamo le lesioni, creiamo dei danni, Quindi non sono d'accordo sull'espressione mini-invasività, assolutamente, questo è il mio punto di vista. È sicuramente una macchina che ci consente di creare dei danni che aiutano in maniera evidente certi tipi di patologia. E sul tremore essenziale i risultati sono veramente molto buoni. Ad oggi i centri sono 5, 2 in Sicilia, Palermo, Messina, 1 L'Aquila, abbiamo qui la dottoressa Supercabane, che poi magari si spiegherà ancora meglio di quello che faccio io, Verona e Milano. E, sul tremore essenziale i risultati sono molto buoni, sono molto buoni. Sul Parkinson ancora no. Per quanto riguarda il tremore essenziale, questa è una malattia lesionale, senatore, quindi siamo la storia della chirurgia funzionale inizia con le lesioni, erano delle lesioni fatte con degli elettrodi, si bruciava quella roba lì, poi siamo andati verso la stimolazione e adesso è back to the future, torniamo indietro con chiaramente una tecnologia completamente diversa, perché il neurologo, il neurochirurgo, il neuroradiologo che deve passare il messaggio che è una tecnologia da utilizzare in tre, possono monitorare mentre lo fanno la lesione. Prima di fare la lesione, utilizzando un altro tipo di onde, queste sono onde ad alta intensità, prima si utilizzano onde a bassa intensità, si fa un danno, un danno momentaneo e la triade vede i problemi che c'è al paziente, quindi può essere monitorato oggi questo tipo, dopodiché si fa la lesione e se qualora questo non dovesse funzionare si può ripetere ovviamente o la FUS non controindica assolutamente la stimolazione cerebrale profonda che oggi, soprattutto per quanto riguarda il Parkinson o la distonia, è il gold standard. Ma sul tremore essenziale oggi c'è da dire che molto sta facendo questa tecnologia, che non è solo per i disturbi del movimento, ma anche per il dolore, anche, si può utilizzare anche sui tumori cerebrali, è sicuramente una tecnologia innovativa che apre le porte a tanta possibilità terapeutica. Andiamo avanti, per favore. E andiamo avanti su questo video, questo è un video pubblico, chiaramente non è mio perché io lavoro a Viterbo, non ce l'abbiamo questa tecnologia, come avete visto nel Lazio non c'è. E me l'hanno dato, no, il video, per favore, il video che dura un minuto e poco più, e me l'hanno fatto avere i colleghi del BESA, con il quale appunto abbiamo ottimi rapporti, perché il nostro è un mondo piccolo, della neurochirurgia, quindi siamo veramente pochi, ci conosciamo tutti e quindi basta fare rete e possiamo avere tutto. E questo è un video pubblico perché è andato sul canale 5 quindi, e mostra appunto le varie fasi di questo tipo di intervento con la MRI FUS, il posizionamento del casco, casco stereotassico, c'è tutta una storia insomma su questa neurochirurgia funzionale che è iniziata col casco stereotassico, poi si sono messi dei pallini, poi come abbiamo fatto vedere con quella corona facciamo senza niente, però in Italia molti utilizzano ancora il casco stereotassico, è sicuramente un utilizzo attualmente moderno ancora. E queste appunto sono le varie fasi dell'intervento, ecco qui c'è un neurologo che i miei colleghi conoscono benissimo, il professor Leone, che insieme al dottor Levi, che è il neurochirurgo, stanno lì e decidono, valutano durante l'intervento le varie fasi, ecco il dottor Levi, quella è la risonanza magnetica, il paziente è dentro la risonanza magnetica, è sveglio, viene controllato passo per passo e vediamo anche qui ottimi risultati, anche qui quella è la spirale famosa e questo signore chiaramente si è iniziato con la possibilità di fare solo un lato, ma da qualche mese si possono fare entrambi i lati e questa è sicuramente una cosa molto importante. Il target è il talamo, che non è lo stesso target per il Parkinson o per la distonia, che come vi ho detto, diciamo in questo momento hanno la DBS come gold standard. Andiamo avanti per favore, ma non è questione DBS, FUS, non è questo il problema, questi sono i dati del BESTA, e vedete che sono aumentati in maniera importante i numeri a cui, di pazienti che si riferiscono a loro. Andiamo avanti che così finisco, e questo è il Toronto Western Hospital, Lozano, uno dei guru della DBS. Guardate che da quando si è introdotta la FUS quanta gente in più si sono rivolti a lui, e ha trattato molta DBS, molta FUS, molte medicine. Quindi questo non significa che più pazienti più FUS o più DBS, più pazienti significa più pazienti inquadrati. Andiamo avanti che così la finisco. E quindi la sintesi, il messaggio che vorrei dare è che il governo clinico, di cui voi siete, diciamo, insieme a noi responsabili, se vi posso permettere, e l'appropriatezza e l'equità dell'utente ovviamente passa attraverso un apporto multidisciplinare. È necessario un neurologo che si occupi di disturbi del movimento, non solo, che si occupi di disturbi del movimento, che si occupi anche di stimolazione cerebrale profonda. Occorre un neurochirurgo funzionale, occorre un neuroradiologo che abbia nelle sue capacità la consapevolezza di tecniche di neuroimaging avanzate. Andiamo avanti, finiamo così. La necessità, il compito delle società scientifiche, come vi ho detto, io sono attualmente responsabile della società della neurochirurgia funzionale, la Società Italiana di Neurochirurgia. Cosa c'ha il compito? Il compito è la formazione. Abbiamo da 3 anni abbiamo sviluppato un corso per giovani neurochirurghi che si occupano di vari argomenti della neurochirurgia funzionale, tra questi appunto vedete i disturbi del movimento, e vanno in giro anche a vedere interventi di flusso. Vi ringrazio, spero di non essere stato troppo.
Tanto c'è il mani,
scusa se mi lascio nelle mani di Iachino.
Allora, io direi, siccome grazie mille, grazie. Senatore, Presidente, ci avviamo nella fase conclusiva, è importante questo intervento di Patrizia Sucapane, perché lei è una persona, come i suoi colleghi peraltro, però che gestisce proprio il day hospital ambulatorio, cioè le attività sul campo che riguardano proprio tremori essenziali. Io poi farei chiudere al dottor Iachino.
Allora, intanto grazie, ringrazio anche io Luca, ringrazio Teresa, ringrazio il senatore per l'iniziativa e il dottor Iachino. Io mi occupo, dopo le due relazioni scientifiche, proprio in virtù della mia esperienza con i pazienti che stiamo vedendo per l'AMRG Plus, il punto di vista da parte dei pazienti. Allora, inizio con alcune frasi, vorrei farvi leggere queste frasi. Finalmente non tremo più. Dopo 10 anni ho ripreso il caffè al bar. Non ricordavo più quanto fosse bello passare una serata con gli amici al ristorante. Oppure mi posso fare la barba, posso tagliare la carne, ho potuto prendere in braccio per la prima volta la mia nipotina. E infine Vittorio di 90 anni che dice: com'è bello poter passare gli ultimi anni della mia vita libero. Vi chiederete di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di messaggi che ci hanno mandato i pazienti che abbiamo sottoposto al trattamento per il tremore mediante la MRG Plus al centro all'Aquila, questa procedura nuova ablativa che utilizza gli ultrasuoni, che viene fatta sotto guida di risonanza e che richiede, come ha detto Riccardo, un team multidisciplinare, neurologo, neuroradiologo e neurochirurgo. Ora, sono frasi semplici, frasi che indicano momenti di vita quotidiana, ma che fanno capire però quanto era grande il disagio di questi pazienti prima del trattamento e quanto la loro vita, fatta di atti quotidiani che sono banalissimi e sono normali, in realtà era molto limitata. Allora, è vero che il tremore non è una patologia, il tremore essenziale non è una patologia che determina una modificazione dell'aspettativa di vita. effettivamente non è una patologia evolutiva come il Parkinson, e forse un po' per questo la medicina per molti anni l'ha un po' trascurata, anche perché non c'erano delle opzioni terapeutiche efficaci, e quindi per il paziente, accanto al disagio di avere il tremore, si accompagnava spesso anche la frustrazione di non sentire valorizzato quel sintomo che loro avevano, e quindi di essere un po' liquidati con la frase sì, però non è molto grave, purtroppo però non c'è tanto da fare. In realtà è vero che la patologia non è grave, ma guardate, ha un grandissimo impatto sulla qualità di vita dei pazienti. Vi invito a leggere le percentuali. L'85% dei pazienti riferisce cambiamenti significativi nelle abitudini e nello stile di vita. Il 15% riporta una significativa disabilità correlata alla malattia. Ma guardate questo studio sui tremori ereditari. Il 60% dei pazienti aveva avuto difficoltà a trovare lavoro, il 25% ha dovuto cambiare lavoro o prendere il pensionamento anticipato, il 30% si è ritirato dalla vita sociale. Abbiamo visto i pazienti che non andavano più al bar, non andavano più al ristorante, anche per la vergogna, per lo stigma del disturbo, e il 20% ha smesso di guidare. Ora sono dati che non possono essere non considerati. E fino al 2018, l'anno in cui è stata installata all'Aquila questo macchinario e quindi abbiamo iniziato a fare i trattamenti, devo dire che anche io con i miei colleghi avevamo lo stesso approccio a paziente con tremore essenziale. Abbiamo capito la dimensione e il significato clinico di questo sintomo nel vedere con quanta speranza e con quanta determinazione i pazienti si affidavano alla nostra equip, persone che non conoscevano, e per una procedura che stava muovendo i primi passi, spesso anche con la disapprovazione dei loro medici curanti. I pazienti però erano determinati, e malgrado noi avessimo, dopo aver informati delle problematiche, degli effetti collaterali, perché è sicuramente una procedura minimativa in quanto non c'è un intervento chirurgico, gli ultrasuoni attraversano la teca cranica senza creare, non c'è necessità di una lesione, attraversano la teca cranica, vengono focalizzati in un punto e in quel punto si fa la lesione. Quindi il paziente non richiede intervento chirurgico, non richiede anestesia, ma malgrado è sempre una lesione, quindi come diceva il dottor Fede, è sempre una minima lesione. Malgrado tutto questo e malgrado l'incognita, la risposta dei pazienti era quella: dottoressa, posso togliere il tremore? Se lo posso fare, io faccio tutto. Ad indicare quindi una grandissima sofferenza da parte loro. E poi importante è stato, ci ha fatto capire ancora di più quanto impatta questo sintomo sulla vita dei pazienti, vederli, devo dire, emozionarsi e piangere insieme ai loro familiari che condividono con loro la situazione, di fronte alla loro mano che prima tremava e poi che non tremava più. Quindi insomma una situazione, un sintomo che va sicuramente considerato nella vita di questi pazienti. Dalla nostra esperienza, quindi dalla raccolta delle loro storie, delle loro anamnesi, abbiamo raccolto anche noi dei dati che sono assolutamente in linea con quelli della letteratura. E vedete, il 70% dei pazienti in realtà non aveva mai consultato un medico specialista. La maggior parte dei pazienti si era fermata al medico di medicina generale, spesso non affrontando nemmeno la problematica con il medico. Il 30% aveva consultato almeno una volta il neurologo, ma senza grandi risultati. Solo il 20% dei pazienti aveva effettuato visite presso i centri specialistici in modo però discontinuo, abbandonando il centro dopo i primi fallimenti terapeutici. Solo di questo 20%, solo lo 0,3% è stato sottoposto a terapie avanzate. Quindi, il tremore essenziale continua, o comunque adesso sta cambiando, è una patologia che è stata non ben diagnosticata. Spesso è stata nel tremore essenziale, sono ritrovati anche altri tipi di tremore, tanto che in letteratura qualcuno l'ha definita anche come una definizione, una diagnosi gestino. Sicuramente è una patologia che non è ben trattata, ma soprattutto è sottotrattata. Oggi sappiamo che la situazione è cambiata, abbiamo dei trattamenti, delle opportunità diagnostiche molto sofisticate, abbiamo dei trattamenti farmacologici e non farmacologici che abbiamo visto con il dottor Ricciuti, quindi è assolutamente importante. dare dignità a questa patologia, con un'adeguata diagnosi e con un'adeguata presa in carico del paziente. È importante garantire la giusta terapia e soprattutto migliorare l'accessibilità alle cure di cui parlava prima Luca. Questi pazienti devono sapere che possono essere ascoltati, che devono essere ascoltati, che devono essere presi in carico e soprattutto devono essere guidati e accompagnati nel percorso diagnostico terapeutico più adeguato. E questo, a proposito di questo, voglio farvi vedere questo aspetto. Abbiamo visto, questo riguardava la prima fase in cui noi abbiamo cominciato i trattamenti, chi è che inviava i pazienti al nostro centro. Guardate, il medico di medicina generale, no, non c'era nessun paziente inviato dal medico di medicina generale, specialisti ambulatoriali, nemmeno. Neurologi dei presidi universitari ospedalieri, sì, era una percentuale, 15%, che colleghi che hanno capito la prospettiva, la proiezione di questa nuova procedura. Associazione dei malati? No, nessuno. Guardate come sono arrivati da noi i pazienti, mediante un passaparola e mediante informazioni raccolte su internet. È evidente che non è questo il modo di accedere alle cure. E infatti voglio farvi vedere i nostri dati. Noi dal 2018 abbiamo ordinato 1100 pazienti che sono arrivati. Di questi avevano indicazione solo il 445 pazienti, perché 600 pazienti erano pazienti che si sono rivolti disperati per avere qualcosa, senza capire che non era il trattamento indicato. Di questi 445 pazienti che avevano indicazione clinica, sono stati indirizzati al trattamento, allo screening radiologico, perché i pazienti devono prima fare una risonanza e una TAC. E abbiamo trattato 215 pazienti, 117 pazienti con tremore essenziale e 98 pazienti con tremore parkinsoniano. Abbiamo escluso dal trattamento per problematiche 140 pazienti, vedete però, abbiamo in lista 40 pazienti per il trattamento e 50 pazienti per fare la risonanza, con i tempi di attesa che noi vediamo. Quindi che cosa vuol dire? Prima di tutto che il paziente deve essere indirizzato, deve essere guidato, deve essere adeguatamente informato, anche per non dare delle false speranze. Quindi è importante quello che sta facendo l'associazione, sensibilizzare l'opinione pubblica, perché sono i pazienti stessi i primi ad essere sfiduciati oggi, informare la comunità medica, i medici di medicina generale, gli specialisti territoriali, gli altri specialisti che devono inviare i centri per gli studi del movimento. Ci sono i centri, Luca, per gli studi del movimento. È che i pazienti devono essere inviati a questi centri per essere studiati e per essere adeguatamente trattati. E poi un aspetto importante, questi pazienti vanno tutelati. Perché? Perché i pazienti devono venire riconosciuti i loro diritti, e perché hanno una grande invalidità. In questo le associazioni sono molto importanti perché possono spingere verso le istituzioni a prendere provvedimenti adeguati. E voglio chiudere con questo video. È il primo paziente che abbiamo trattato. Abbiamo trattato il paziente da un lato, era il paziente con una grandissima disabilità ed era il paziente che non era riuscito mai a prendere la limusina di un anno in braccio perché rischiava di farla passare per aria. Guardate. Abbiamo fatto un trattamento monolaterale, poi un trattamento bilaterale, scusatemi, questi sono dietro, e vorrei farvi vedere la differenza tra questi due. Come si può far partire il video, per cortesia? E anche l'altro video, per cortesia? Vorrei farvi vedere la differenza tra questi due pazienti, un paziente che sicuramente è tornato ad avere una qualità di vita decisamente migliore. Il nostro gruppo sta anche andando avanti con il trattamento del tremore, cercando di lavorare anche sul tremore della voce, abbiamo la collaborazione con il professor Suppa dell'Università della Sapienza e questa è una testimonianza diretta che forse storia del tremore sta prendendo del tremore essenziale, è una nuova era per la storia del tremore essenziale e con questo vi ringrazio.
Penso che di panoramica ce l'abbiamo avuto e forse si capisce anche perché esiste questa associazione, insomma c'è nada di lavoro da fare. Io darei la parola, si è collegato Trama, però secondo me c'ha diritto il dottor Iachino a parlare perché è stato sempre qui fin dall'inizio, veramente lo ringraziamo tantissimo per questa disponibilità all'ascolto e anche all'azione. Poi magari in battuta finale Trama ci dovrebbe sentire in questo momento.
Collegatevi,
intanto io do la parola al dottor Iachino, prego.
Grazie Maria Teresa, tre ringraziamenti doppi, sono due ringraziamenti che voglio fare. Uno, quello più ovvio, sono stato dell'invito ad essere oggi qui, che ho raccolto con grande piacere. Ma l'altro invito è perché l'associazione si è data
una mission. Impossible no. Dico una mission che è tanto nobile quanto sfidante, perché oggettivamente sei andata a attenzionare una patologia che non fa rumore, una patologia che non assurge quotidianamente agli onori della cronaca, eppure una patologia, l'abbiamo visto, particolarmente invalidante, una patologia che sì, indubbiamente colpisce le articolazioni, colpisce il corpo, ma i riflessi sulla psiche, i riflessi sull'umore, sulla capacità di relazionarsi non sono sicuramente meno importanti. Ora, ero sicuro che venendo qui avrei imparato anche oggi qualcosa, in effetti così è stato, e quindi ecco perché i ringraziamenti devono essere doppi. Quello che posso dirvi è che ho ascoltato con grande interesse gli interventi che mi hanno preceduto e devo dire mi ha colpito abbastanza il fatto che si parli di farmaci riposizionati, quindi che non vengono studiati in maniera specifica per questa patologia. Abbiamo visto nelle slide, in particolare nei filmati, invece l'utilizzo importante di dispositivi medici e di grandi apparecchiature per questa patologia. E la cosa, devo dire, un po' mi fa piacere, perché significa che sul versante dispositivi medici invece un certo interesse, magari non immediatamente diretto al tremore essenziale, però a questa tipologia di patologia c'è ed è anche significativa. E colgo nella giornata di oggi un incoraggiamento a proseguire in una linea di indirizzo che ci siamo dati in direzione, che è quella di raccogliere indubbiamente la sfida che ci viene non soltanto dall'Italia, ma da tutta l'Unione Europea e da tutto il sistema dei dispositivi medici, che è in continua evoluzione e in particolare negli ultimi anni, a differenza di quanto non avveniva in passato, si è valorizzata sempre più l'evidenza clinica, quindi gli studi, le indagini cliniche pre-market, le indagini post-market per vedere come un dispositivo funziona per mantenerlo sul mercato. Quello che alla normativa manca, o comunque c'è ma è un po' in controluce, bisogna andarsela a cercare, non è così immediato, è invece l'esigenza che noi abbiamo avvertito in maniera forte di avere un coinvolgimento invece dei pazienti. E mi viene da dire che è ancora più importante in situazioni come questa, dove l'abbiamo sentito, il dato epidemiologico è povero ancora a livello quantitativo, quantomeno. Poi che siano i dati qualitativamente validi è vero, ma è un altro discorso. Allora, proprio perché ci manca un dato epidemiologico importante dal punto di vista quantitativo, non possiamo che aumentare, se possibile ancora di più, l'ascolto dei pazienti. E glielo dobbiamo essenzialmente per due ragioni. La prima è quella più ovvia: il diritto ad avere una prestazione deve essere al centro della nostra attività. E l'altro è perché una delle grandi sfide del sistema sanitario è quella veramente di riuscire a misurare adeguatamente il risultato delle proprie prestazioni, di quello che fa. Guardate, lo dico con un esempio che può sembrare iperbolico, può sembrare fuori dalla realtà, ma vedrete non è così. Quando noi gestiamo, governiamo qualcosa che ha a che fare col servizio sanitario, con la salute pubblica, e non parlo del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali o di grandi ASL, ma anche di realtà molto più piccole, molto più contenute. Ecco, la gestione, il governo di questa realtà è più complicato del governo della Fiat, è più complicato del governo di Finmeccanica. Ora, detta così, mi rendo conto che può sembrare un po' un'esagerazione, però se l'amministratore delegato di Fiat dice che bisogna produrre 2500 Verdi, parte la produzione, alla fine si contano le autovetture. Quando arrivi a 2500 Verdi, il prodotto lo hai misurato. In sanità la misurazione del prodotto non è così immediata, non è così oggettiva, non è così agevole. Allora, quella persona che smette di tremare, la misurazione di quella prestazione non è solo il fatto che in maniera più o meno appropriata, con l'utilizzo più o meno corretto del dispositivo, più adatto a quella circostanza, abbiamo fatto sì che smetta di tremare, ma la misurazione di quella prestazione va oltre, va nel fatto che quella persona vive meglio, e se vive meglio si ammala di meno, e se si ammala di meno il servizio sanitario ha ottenuto un vantaggio ulteriore rispetto a quello del semplice aver posto fine a quel tremore. E su questo dobbiamo lavorare. In direzione al Ministero stiamo lavorando in questo senso. Perché? Perché ci sono una serie di organismi che operano, faccio l'esempio della cabina di regia HTA dove si valutano le tecnologie. La valutazione dei report di HTA, che arrivano alle volte anche dopo anni di analisi di un sistema, o comunque dopo lungo tempo, prima delle raccomandazioni diffondiamo via web la richiesta alle associazioni dei pazienti o dei cittadini di partecipare, di prendere visione degli atti e di dirci che cosa ne pensano, di aiutarci a correggere il tiro se c'è qualcosa che dal loro punto di vista non va. Nell'istituendo osservatorio dei prezzi del sistema dei dispositivi medici, quando servirà, ci rivolgeremo anche alle rappresentanze di cittadini e di pazienti. Perché è importante questo? È importante perché l'abbiamo visto, l'abbiamo sentito negli interventi molto puntuali che mi hanno preceduto. Perché i dispositivi esistono, i farmaci ancorché riposizionati, ma comunque io immagino che in futuro ci sarà sempre una maggiore attenzione, ma comunque la tecnologia sarà sempre più attenta a questa tipologia di patologia, ma dobbiamo anche farlo in maniera appropriata. Dare dei dispositivi che hanno una tecnologia elevata, se quei dispositivi non sono utilizzati in centri dove, come diceva il professor Ricciuti, non ci sono almeno tre professionisti in grado di utilizzarli in maniera appropriata, non è detto che rendiamo il servizio che il paziente deve avere. Allora dobbiamo fare rete, allora dobbiamo cercare di polarizzare l'attenzione e di concentrarci nel fare le cose dove riusciamo a farle chiaramente in maniera prossima, ma dove riusciamo a farle meglio. E è la strada che sta intraprendendo l'associazione, perché oggi abbiamo l'Accademia, abbiamo i clinici, abbiamo le associazioni dei pazienti e abbiamo, c'era il senatore Zaffini, e abbiamo il Ministero della Salute che come sempre ascolta, impara e vi ringrazio.
Una battuta a Ugo Drama prima che a noi ci buttino fuori da qui, perché abbiamo oltrepassato i tempi. Lo ringrazio perché so che praticamente quasi non poteva, diciamo, però forse una battuta non sarebbe male. La salutano tutti qua perché c'è il professor Tessitore. Sì, prego.
Allora, innanzitutto grazie, mi partecipo a distanza, ma se ne precede con le famiglie che condivido pienamente. Oltretutto ci siamo un evento che fa in campagna di fare innovazione vuol dire anche il mondo dei dispositivi, il mondo dell'innovazione anche nei percorsi assistenziali, affinché si possa dare una buona prestazione di salute a livello locale. La ricerca che non sia dietro il Ministero, però è poi interfaccia con gli assistiti. Oggi abbiamo visto che attraverso quello che ci aspettiamo che andiamo sul campo con la grande cannella di HTA si possa raggiungere l'obiettivo che molte volte viene in direzione di difficoltà, perché oggi una prestazione di alcuni dispositivi sono problemi e difficilmente garantibili. Logicamente per fare innovazione devi fare uno sforzo enorme a livello regionale, di stratificare il bisogno e stratificare le professionali che possono erogare fuori con una prestazione di alta qualità. Su questo stiamo lavorando, anche la campagna mi ha spostato troppo e tanto per fare questo, perché deve cercare di garantire una prestazione di così alta complessità. in salute l'hanno detto, tutto è compresso, perché? Perché non è valutabile, misurabile con una qualsiasi catena di produzione, perché ci stanno i tassisti e le associazioni che questo momento garanti per l'assistito che ha la voce di esprimere proprio per la necessità, quello che poi è percepito e quello che realmente la sua reale acquisizione di salute. A volte le istituzioni sono possibilità distanti dall'assistito e questo le associazioni fanno tanto, perché rischiamo che da dietro le nostre scrivanie non riusciamo a percepire quello che realmente noi stiamo erogando e quello che poi culturalmente necessita il nostro assistito. Quindi questo io ringrazio quello che si fa a livello nazionale con le associazioni e quello che sta cercando in campagna, perché diventa proprio quel faro e anche quel campanello di allarme che ci fanno capire, diceva Achille, che realmente quello che stiamo facendo è fatto per il bene dell'assistito e per il bene percepito dello stesso. Grazie, grazie per il saluto di Medio Patronale, per l'intervento che ho potuto portare a questi usori. Grazie di tutto.
Grazie. Grazie mille, noi ci avviamo alla conclusione. Io prima ho nominato le associazioni che hanno sottoscritto il manifesto, ma non avevo nominato le persone, cioè Valeria Gemmini, che sta qui, Marinella Medina, Emanuela Olivieri, è presente perché non ci conosciamo. Non so se ci sono altre associazioni che sono in presenza, loro tre le ho identificate. Le altre associazioni sostengono questa battaglia, noi andiamo avanti, Cittadinanza Attiva ovviamente e Parkinson Italia, che è molto importante. E noi andiamo avanti, cioè questa è stata un'occasione di, non so se Luca lo condivide, di conforto, cioè uno si sente che sta facendo la cosa giusta, perché sì. Non so se vuoi dire una parola prima che
no,
veramente...
No, volevo salutare, dire a tutti, se facciamo un applauso a noi stessi, perché io penso che tutti gli operatori che sono qua dentro stanno lavorando arduamente, molto anche più di noi. E niente, buon lavoro a tutti e arrivederci. Grazie.
Dai, che abbiamo sforato di un quarto d'ora.
Dai. Ciao. Ciao. Complimenti.